parla.
Mi chiamo Marcello, chiamo da Lecce e vorrei un attimo puntualizzare la situazione sui costi dei banchi e dell'arredamento scolastico rispetto alla mancanza di adeguamento negli ultimi decenni. Sono sempre gli stessi banchi e i costi invece stanno lievitando in maniera non indifferente. Grazie.
E poi c'è anche chi con una mail ci dice: chi ha una certa età, le scuole elementari, ha iniziato a scrivere con le penne a inchiostro, il cui pennino obbligava comunque a una presa distante dalla punta, mantenendo sufficientemente visibile il testo. I maestri inoltre non mancavano di sollecitare una postura più eretta quando il bambino si adagiasse sui quaderni. Continuiamo in sostanza a parlare di quanto abbiamo iniziato nella prima parte, ovvero sia la scuola e il corpo dei ragazzi, che significa anche, come diceva giustamente il presidente della WISP, uno dei modi principali per relazionarsi col mondo, con la società, il nostro corpo. E per cui, se nella prima parte ci siamo concentrati sullo sport a scuola, in questa seconda parte vogliamo cercare di capire che cosa la scuola aiuta o non aiuta in termini di postura per quanto riguarda la vista. Parleremo dei banchi, degli arredi, perché se pensiamo all'edilizia scolastica ci concentriamo solo, e per carità è giusto farlo, sulle mura, sui cavi elettrici, ma ci stanno queste cose con le quali i ragazzi e gli insegnanti e il personale ATA convivono quotidianamente, che sono appunto gli arredi scolastici. Ci sono già degli ascoltatori che si sono, se così posso dire, prenotati durante la prima parte. Lisa, buongiorno.
Buongiorno.
Cosa vuole dire? Cosa vuole aggiungere?
Io ho scritto questo messaggio, parlavo di mio figlio, che è un ragazzino di 12 anni che frequenta la seconda media, è alto 1,48 m e pesa 35 kg e lamenta spesso mal di schiena quando porta la cartella. Dentro la cartella solitamente...
C'ha ancora la cartella suo figlio, non c'ha lo zaino?
Sì, lo zaino. Si dice cartella, cioè. E praticamente dentro lo zaino porta di solito per le sei materie della mattina 6 libri, 6 quaderni, spesso quadernoni ad anelli, il diario e l'astuccio. L'altro giorno, per togliermi la soddisfazione, perché questo zaino è improponibile, l'ho pesato 9 kg e 8 di zaino. Su però 35 kg del figlio, insomma, non è che sono pochi, insomma.
Assolutamente.
Quindi, era giusto per capire se è una cosa normale che lo fanno.
Normale, usi pure questa parola, Lisa, serenamente, perché è proprio la domanda che faremo adesso anche a Giovanni Corsello. La ringrazio molto e passo la parola a Franco, che scrive da dove? Franco, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Da dove scrive lei?
Sono di Loano, provincia di Savona.
E cosa vuole dire?
Ho scritto che a Loano, alle scuole medie di Loano, esiste proprio l'aula definita l'aula Pinocchio. Così c'è stata proprio presentata, anche forse un po' in modo un po' imbarazzante, dalle professoresse quando siamo andati a visitare la scuola, proprio perché all'interno ci sono i banchi che usava Pinocchio, sono proprio identici, quelli in legno, con ancora il posto per poter mettere l'inchiostro, con la seduta attaccata al banco. È proprio un'aula chiamata Pinocchio. E questo è veramente vergognoso in un istituto.
E tutto
dove...
questo in sostanza va sotto quel capitolo che è come la scuola parla ai ragazzi del loro corpo, dell'educazione fisica. Sono arrivati tantissimi messaggi sul tema dello sport, magari li leggerò più avanti, perché ancora pongono domande, aggiungono immagini, aggiungono situazioni. Grazie anche a lei, Franco. Giovanni Corsello, presidente della Società Italiana di Pediatria. Già questi due temi, no? Dovremmo avere un paio d'ore per trattarli. In ogni caso, la questione degli zaini, adesso non vorrei entrare nel tema specifico del figlio della signora Lisa, però se una scuola ti chiede di portare quel peso, che cosa ti sta dicendo? E poi quanto male fanno soprattutto?
Certo, non c'è dubbio che l'eccesso di carico e di peso in uno zaino può essere anche un fattore di rischio per la salute dei bambini, anche perché non è un evento sporadico, è un'abitudine quotidiana, e quindi questo può creare delle anomalie posturali, delle tensioni muscolari, dei dolori, anche favorire delle deformità della colonna vertebrale. Quindi certamente il peso dello zaino non può andare oltre il 20% rispetto a quello quello che è il peso di un bambino e di un ragazzo. Quindi va un'attenzione su questo tema, è importante anche perché è un fenomeno generalizzato. La scuola deve occuparsi anche della prevenzione della salute fisica e anche relazionale dei bambini e dei ragazzi. È una realtà troppo importante per la loro crescita e il loro sviluppo, non ci si può solo fermare ai contenuti culturali che sono importanti, sì. Bisogna fare anche di prevenzione e educazione alla salute.
Senta, adesso c'è il paradosso, l'estremo dell'aula Pinocchio segnalata dall'ascoltatore Franco dalla provincia di Savona, e però ci sono tantissime in realtà scuole italiane dove ancora ci sono i banchi degli anni 60. Siamo andati a cercare dei dati, anche qui non vorrei dare cifre troppo sbagliate, mi corregga Corsello infatti se sbaglio, dagli anni 60 a oggi la statura media dell'italiano è aumentata di 7-8 centimetri, che non è poco, no? E invece i banchi sono rimasti quelli. Certo, allora sì. Per forza uno stacchinato.
Sì, anche perché non si sono mai fatti degli investimenti su quelli che sono gli arredi, sugli aspetti anche, tra virgolette, alberghieri, per usare un termine proprio, delle scuole, che sono invece altrettanto importanti. Certo. Perché le generazioni cambiano, si evolvono, la statura media già nella scuola elementare è già più alta rispetto a quella che era 15 o 20 anni fa, quindi una flessibilità anche nei banchi e nelle sedie diventa necessario. Cioè, bisogna oggi occuparsi di come i bambini vivono queste ore scolastiche. Se il banco è troppo basso rispetto alla sua statura, questo può favorire una posizione anomala che poi può incidere anche sullo sviluppo di alcune deformità della colonna vertebrale, che in termine tecnico si chiamano cifosi o cifoscoliosi.
Allora, un po' di messaggi, c'è anche chi giustamente vuole sdrammatizzare, e davvero lo ringraziamo o la ringraziamo, e dice: evidentemente portare uno zaino pesante rientra nell'ora di educazione fisica, culturismo, insomma, tanto per sdrammatizzare, ma le parole di Corsello spiegano già, hanno già spiegato che così non è. E poi c'è chi ci dice: state parlando per paradossi, forse l'aula Pinocchio a cui accennava Franco era per esposizione, non lo so, Franco magari ci può aggiungere se era per esposizione o meno. Michele Zini, Reggio Cildre, architetto, buongiorno.
Buongiorno.
È con noi anche Giovanni Biondi, presidente dell'Indire, buongiorno anche a lei Biondi.
Buongiorno.
E Giorgio Rembado, presidente nazionale dei presidi. Rembado, a chi compete cambiare gli arredi nelle classi? Buongiorno.
Buongiorno. E compete all'ente locale, compete quindi ai comuni e alle province, e a seconda del livello della scolarità, ai comuni per le scuole elementari e medie, alle province per la scuola secondaria superiore. Ora taccio del fatto che le province si trovino in una situazione di transizione dal punto di vista degli organi decisionali, però le competenze sono rimaste allocate presso questo tipo di ente.
Per cui il preside non può dire nulla? Non ha soldi in cassa per cambiare?
Non può comprare nulla. Dire può dire tutto quello che vuole, perché per fortuna c'è libertà di opinione e di pensiero.
Sì, sì.
Però, no, lo dico,
non ha
battuta,
voce in capitolo.
ma ho capito bene. Però ecco, può dire, ma non è detto che venga ascoltato. Tanto è vero che se noi pensiamo alla stragrande maggioranza purtroppo degli arredi scolastici, è già stato detto da alcuni ascoltatori prima, le aule sono attrezzate per la didattica frontale, quindi il rapporto cattedra-banchi è rimasto quello di 50 anni e più anni or sono, e lo stesso vale per gli arredi, che sono, se noi entriamo nelle scuole di oggi, facciamo un salto nel passato dal punto di vista
in bianco e nero, sembra di entrare un'immagine in bianco e nero. Di didattica frontale so che vuole parlare Giovanni Biondi e ci arriveremo, però prima, per anche un po' per crudeltà forse, voglio farmi dire da Michele Zini, Reggio Children, che cosa invece si può fare nelle aule oggi?
Ma dunque, noi adesso, come Zeta Pizzeta, collaboriamo con Reggio Children su ricerche da 20 anni su questo tema, ed è un progetto che va tra l'altro 3-11, perché per la scuola sperimentale al Centro Internazionale dell'Infanzia cerca di dare continuità, no? I bimbi non mutano di colpo quando cambiano scuola, e si immagina una scuola che è senza classi, corridoi, gabinetti, laboratori, ma è una specie di territorio dell'apprendimento dove i bambini fanno cose.
Ma non ci sono i banchi? Zini, non ci sono i banchi?
Ci possono non essere i banchi, ci sono tavoli, ci sono luoghi dove mettersi a lavorare a piccoli gruppi, ad essere seduti in modo informale, a fare una rappresentazione quasi teatrale. o a invece approfondire. Gli arredi sono come gli enzimi di un organismo che consentono, aiutano le cose a succedere. Sono un rapporto tra le persone e l'architettura. Tra l'altro gestiscono molto meglio la flessibilità. L'architettura è dura, no? Cambiare l'architettura ci vuole del tempo.
Esatto.
E dei soldi. Gli arredi sono un po' lo strumento che la didattica, un progetto pedagogico ha per aggiornarsi, per fare sperimentazioni, per innovare. Quindi parliamo di sedute, parliamo di sistemi dove stare seduti, sono dei luoghi dove c'è un'acustica e magari delle luci di un certo tipo che ospitano la tecnologia, che sì, consente di lavorare a piccoli gruppi.
E cioè, tra l'altro sono sicuramente molto inclusivi quando parliamo di arredi, e non è detto che i costi poi siano così esorbitanti, anzi forse Zini ci potrà dire qualcosa su questo. Le leggo un messaggio, Zini: provate a dire alla gente che se compra più merce prodotta in Italia, se voi faceste più trasmissioni per far tornare le industrie che hanno localizzato, ci sarebbero più denari anche per la scuola. Sembra non pertinente, ma lo è, dice Andrea da Imperia. È vero che in Italia abbiamo un'eccellenza anche di industrie proprio sugli arredi scolastici, anche inclusivi, cioè diretti per esempio all'inclusione delle persone disabili, dei bambini disabili, Zini?
Certo, anzi, forse una delle sfide possibili, facili anche da realizzare, è quella di favorire l'innovazione che gli insegnanti e anche i dirigenti scolastici vogliono fare, che Indire favorisce e promuove, facendo lavorare le piccole e medie industrie italiane,
sì,
perché il grande rischio è quello dell'omologarsi, si richiede sempre un banco, una cattedra, un cestino, una lavagna, no?
Sì.
Invece sono tante realtà davvero esistenti in Italia che fanno innovazione anche progettando gli arredi o facendo, usando arredi molto innovativi sul territorio nazionale.
E anche sostenibili, cioè ci sono delle ricerche assolutamente interessantissime. Però andiamo dunque dall'Indire.
Bisogna consentirle.
Esatto,
cioè,
andiamo dall'Indire. Giovanni Biondi è presidente dell'Indire e tra l'altro è anche presidente di European School Net, che è una rete di 30 ministeri dell'educazione di tutto il mondo, un consorzio che si occupa proprio di innovazione e scuola. Buongiorno Biondi.
Sì, buongiorno.
Senta, le classi del futuro, per noi sono classi del futuro, ma in realtà in altri luoghi, anche a Reggio Emilia, infatti abbiamo chiesto Reggio Children di partecipare, sono classi del presente. Noi abbiamo delle linee guida che dicono precisamente che tutte queste cose andrebbero realizzate. Perché non sono state attuate queste linee guida? Biondi.
Ma dunque, queste linee guida che oltretutto abbiamo costruito proprio con Michele, che partecipa alla trasmissione, con altri architetti, sono state in realtà invece adottate anche dal nuovo governo, dall'unità di missione, dall'architetto Galimberti che la sta seguendo. Quindi queste nuove linee guida sono un importante segno di rinnovamento che collega una nuova visione della didattica e dell'organizzazione scolastica a una riorganizzazione delle architetture. Io non parlerei di edilizia, parlerei di architetture scolastiche all'interno delle quali ci sono naturalmente anche gli arredi, perché chiaramente lo spazio insegna, questo è un dato di fatto, è un insegnante lo spazio e a seconda di come è organizzato predetermina in un certo senso il modello educativo. Se lei ha una classe con tutti i banchi davanti alla lavagna, la cattedra, la lavagna alle spalle, è chiaro che questo è un ambiente erogativo, un ambiente fondato sulla lezione frontale. Se, come a Reggio Children, per esempio, anche nella scuola primaria riorganizzano spazio in modo completamente diverso, gli atelier, eccetera, eccetera, questo spazio insegna e presenta un nuovo modo di fare scuola. Sugli zaini mi permetta di intervenire.
Assolutamente, anche perché adesso leggo un po' di messaggi.
Basterebbe usare un ebook, cioè basterebbe utilizzare un e-reader con a bordo tutti i libri di testo, anzi questo consentirebbe ai ragazzi di avere il libro e il quaderno.
Allora, leggo un po' di messaggi, Biondi. Volevo segnalare che in Francia i libri scolastici vengono stampati con fogli mobili, staccabili a dispensa, in modo che si portano a scuola soltanto i fogli relativi al capitolo della lezione del giorno. E poi, ciao, sono Roberto da Padova, perché non si possono scaricare i libri nel tablet e si risolve il problema del peso? E poi, insegno in un liceo edificio degli anni 90, quando per legge le classi avevano max 25 alunni. Ora 25 è il minimo per il risparmio, i ragazzi stanno come polli. La buona scuola doveva ripristinare il max a 25, questo suggerisce Raffaella. E poi c'è la situazione che ci viene segnalata da Silvia da Forlì, però adesso i Coldplay con Adventure of a Lifetime. Oh,
Adventure of a Lifetime dei Coldplay. Istituto per geometri di Forlì, tapparelle rotte, di conseguenza fatte bloccare aperte perché potrebbero far male a qualcuno, di conseguenza ci sono lezioni che non si possono fare perché svolgendosi con l'utilizzo delle lavagne interattive, queste con la luce del sole che entra direttamente in aula non si vedono. In aula ci sono i secchi per raccogliere acqua quando piove, ci dice Silvia da Forlì, e questa è una segnalazione che arriva da Forlì ma è molto frequente. Giorgio Rembado, quando invece un preside come lei decide appunto di cambiare i banchi, di cambiare le sedie, di cambiare la lavagna, di mettere delle luci più consone, ripeto, che cosa può fare? Qual è l'iter che deve seguire nell'acquisto e nel cambio di questi oggetti?
Deve non tanto acquistare quanto provvedere a rivolgere una richiesta motivata e anche la più possibile dettagliata all'ente locale competente alla spesa per poter far fronte alle esigenze della scuola. Mi faccia fare una battuta seria però.
Sì.
Si è tanto parlato negli ultimi mesi dei superpoteri del preside e questa litania ha accompagnato tutti dei tempi e mesi della discussione della riforma sulla cosiddetta buona scuola. Bisognerebbe far sapere che sono talmente ampi questi poteri che mancano al preside anche le risorse essenziali per provvedere alle esigenze aggiornate della scuola a lui affidata. Qui, come vede, si trattava di mera propaganda svolta da altri fini, insomma.
Peraltro nella scuola italiana vige il principio dell'autonomia proprio delle scuole, e su questo voglio tornare da Giovanni Biondi, perché poi la realtà appunto che vivono tanti presidi, di conseguenza tanti insegnanti, tanti ragazzi e tante persone che lavorano come quelli che un tempo si chiamavano bidelli, personale ATA oggi, è di questa difficoltà. Che ne è stato dell'autonomia delle scuole? Giovanni Biondi, presidente Lendire, a lungo direttore generale del Ministero dell'Istruzione. Biondi, è con noi?
Battuta anche a me. Le scuole non sono autonome, le scuole italiane non sono organismi autonomi. Vede, esiste un criterio per valutare l'autonomia di un organismo periferico, un criterio europeo, che dice che per essere autonomo una scuola deve essere, cioè un ente deve essere proprietario degli edifici dove abita, e la scuola non lo è. Deve avere, retribuire e reclutare il proprio personale, e la scuola non lo fa, e deve avere totale autonomia di governance, e la scuola, diciamo, ce l'ha molto parzialmente. Io credo che noi dobbiamo, se vogliamo affrontare alcuni di questi temi che giustamente Giorgio Rembado sottolineava, dobbiamo per esempio rendere le scuole proprietarie degli edifici dove operano, perché non ha senso che un preside sia responsabile magari dei problemi antincendio perché è datore di lavoro e non può intervenire per mettere a norma o per deve aspettare che il comune o la provincia, là dove ora sono le province che in ristrutturazione i problemi sono addirittura aumentati.
Esatto, sono aumentati.
Chiaramente c'è un momento di ristrutturazione, quindi come tutti i momenti di ristrutturazione c'è un momento di passaggio, sono qualche difficoltà in più c'è per le scuole secondarie di secondo grado.
Allora, tantissimi messaggi. Intanto c'è chi ci segnala un'iniziativa www.senzazaino.it, la portano avanti in una scuola e riescono a far andare i ragazzi a scuola senza zaino. C'è chi dice, questo è per lei Rimbaudo, il potere del preside è politico, di certo non economico. E poi un messaggio che a mio avviso riassume davvero quello che oggi abbiamo provato a dire. Il problema è che in Italia manca la cultura del corpo inteso come salute. Corsello, in 30 secondi, la questione della distanza dalla lavagna, perché anche questo è molto importante, un messaggio che vuole mandare ai genitori davvero in 30 secondi.
Sì, bisogna sicuramente ripensare il modo in cui i bambini e i ragazzi stanno a scuola. Distanze troppo forti dalla lavagna possono essere sicuramente fonte di stress anche per la funzione visiva nei bambini predisposti. Io credo che la buona scuola è quella che è anche attenta alla salute dei bambini e dei ragazzi, e bisognerebbe nelle scuole introdurre il concetto di livelli minimi di garanzia che riguardano l'architettura, che riguardano l'edilizia. Credo che la vera soluzione, formula nei confronti dell'autonomia, è questo: che nella scuola ci siano delle condizioni minime al di sotto delle quali non si possono ospitare.
E questa è la buona scuola,
ragazzi.
Per Giovanni Corsello, che ringrazio molto, così come ringrazio anche Biondi, Rimbaudo e Zini. La Radio Ne Parla è realizzata da Francesca Romana Ceci, Maria Teresa Bisogno, Maria Grazia Putini e Daniele Morgera, Camilla D'Angeli e Rita Maria, la regia di Ludovico Suppa, Fulvio Cellini e Gian Piero Cacciato in console oggi. Ora Giornale Radio.